il cielo è così piccolo, il mondo che ci osserva. Sai benissimo che non chiedo tanto, adesso è così limpido il mare che ci ascolta, che ci addormenta.
Confusa e felice. Buonasera amici e bentornati su Universo Parallelo. Queste erano le note di una canzone conosciutissima di
Carmen Consoli.
Carmen Consoli. Bentornato Ale, bentornato.
Come grazie, va? Bene, bene.
Allora, caro Ale, cioè, guarda, ce la lasciamo sottofondo, dai, che ne dici? Ce la lasciamo sotto come canzoncina, in modo che così continua e ci dà una base su cui parlare. Allora, dicevo, bentornati anche ai nostri amici ascoltatori, siete su Universo Parallelo e io sono Alex, come al solito. Benissimo, mercoledì sera, e io so che oggi hai fatto un tour de force, stai facendo un tour de force, in quanto sei partito a che ora questa mattina?
È alle 9.53 da Padova, dalla stazione di Padova.
Quindi ecco, 9.53, siamo in questo momento sono le 20.12, quindi scattate proprio in questo momento, e siamo rigorosamente in diretta con
Alessandra Ticozzi.
Oh, bentornato, perché questo è un piacevole rivederti, in quanto sei il nostro, posso dire, sei il nostro inviato dalla rete, sei il nostro e anche come di tante altre, diciamo, realtà.
Certamente, certamente. E poi io credo di essere anche ormai un amico delle Adi Universitarie.
Eh sì, devo dire di sì. E mi hanno fatto molti complimenti tra i messaggi, perché alcuni sono timidi, te li mandano come messaggio privato, però noi li diciamo lo stesso. E ci ringraziano perché praticamente hanno gradito molto diciamo il tuo intervento, perché allora c'è chi è che ti ha definito preciso, perché a domanda risposta. Adesso io ti cito alcuni di quelli che mi hanno detto. C'è qualcun altro che ha detto: si sente che è di una cultura superiore.
Troppo buoni.
E ha detto che praticamente, essendo di cultura superiore, ha detto: è quello che ascolto io sia come musica, che mi trovo con le idee che ci ha appena, diciamo, illustrato Alessandro.
Mi fa piacere.
Allora, dico bentornato perché io e te oltre che diciamo sentirci ogni settimana, bene o male, lavoro e tempo permettendo, ci sentiamo e ci diciamo condividiamo quello che è il, diciamo anche la radio, dai, quello sì, che è il settore radiofonico, in quanto tu sei, appunto, dicevo, l'inviato anche di Universo Parallelo.
Sì, infatti.
Tu soprattutto, io volevo farti due domande prima di mandare la nostra sigla. Soprattutto sei, trovo un termine diverso, non specializzato, ma come possiamo definire? Sei ferrato, sei, diciamo, esperto. Informato, esperto, ecco, mi piace più, esperto, per quello che riguarda la musica del dopoguerra e quello che riguarda più che altro il cinema del dopoguerra.
Soprattutto il cinema italiano del dopoguerra. A livello musicale mi piacciono soprattutto il grande cantautorato italiano anni 60, 70, a livello di spettacolo più in genere, quindi teatro, televisione, soprattutto artisti sempre di quel periodo là. Mm-hmm. Che secondo me è stato il più florido del periodo dello spettacolo italiano.
Sì, direi, sono d'accordo con te in questo. Per trovare delle parole per descrivere quello che è magari il cinema del dopoguerra in particolare, no? Tu avresti una parola per descriverlo, oppure è talmente vasto il...
Beh, è molto vasto comunque, è molto ampio e sfaccettato, è difficile trovare una parola. Forse, ecco, popolare. Il cinema italiano di allora è stato veramente popolare, è stato capace di entrare nella memoria collettiva come difficilmente altri artisti, soprattutto italiani, sono riusciti a fare negli anni successivi. Cioè è difficile trovare un artista italiano che sia riuscito a entrare così tanto nella memoria collettiva come quelli di allora. Forse, ecco, un Benigni, un Verdone, gente così.
Io stavo pensando, no? Che mi trovo con quello che dici, ma sarà perché magari una volta entravano in punta di piedi?
Anche questo è vero.
Perché, cioè, sai, ci ho pensato sempre, no? Oggi come oggi vieni sparato e mandato davanti a una telecamera, a una cinepresa o un microfono, no? Mm. A volte anche un po' senza preparazione, perché magari è una prima esperienza o perché magari, diciamo, funzioni a livello visivo, ok? Una volta invece era un po' diverso, era più dal lato teatro, diciamo, possiamo dire teatro?
Sì.
Perché eri più vicino al pubblico, alle persone che ti ascoltavano. Quindi era un pochino più difficile e più facile entrare nelle grazie magari di quello che poteva essere un regista o un produttore.
Vero.
Tu hai accumulato nel tempo una quantità esorbitante di materiale. Mi sono sempre chiesto, per quello che riguarda il materiale, ma tu dove lo stocchi? Dove è inserito? Dove preferisci sia inserito, a casa? Nel senso, materiale cartaceo o preferisci dei supporti, fra virgolette, post-moderni o moderni?
Ho materiale cartaceo, ho interviste registrate, insomma, che tengo su chiavetta o su CD, insomma... Poi, insomma, quasi tutti i miei articoli, interviste che ho fatto sono presenti appunto nel libro che tu hai qui davanti, che è L'inviato dalla rete.
Non a caso L'inviato dalla rete. Poi magari posteremo la copertina, adesso vediamo, okay. Insomma, in modo che così anche chi ci ascolta sa di che cosa parliamo. Intanto ti faccio sentire la nostra nuova sigla, perché sai, ogni anno ci piace, ogni stagione ci piace cambiare e ci piace rinnovarci. Senti se ti piace. Sigla.
I'm not afraid to die.
Blondie, eh? Ti piace?
Sì, sì. È bella sigla. Anche se tu mi dicevi che è una cover.
Sì, diciamo che è un gruppo che si chiama In This Moment, che ha rifatto Call Me di Blondie, degli anni 70, 80, siamo lì.
Fine anni 70, primi 80.
Vedrai che sarà lì. E di questo famoso pezzo, insomma, è rifatto in questo modo più punk rock, diciamo così. E ci piaceva, e ci piaceva.
Infatti, piace anche a me.
Bene. Finalmente, nitido, è arrivato il primo commento.
Stavolta
finalmente
mi sentite forte e chiaro per forza.
Volante 1 a volante 2, ci siamo, ci siamo. Allora, siamo connessi su Universo Parallelo e questa sera abbiamo finalmente un caro ritorno, che appunto è quello di Alessandro Ticozzi, il, fra virgolette, nostro inviato della rete. Allora, ti sono arrivati anche, diciamo, i primi saluti appunto da Miranda e Marco, Angela e Riccardo, che si sono connessi in questo momento. E saluto anche tutti i nostri amici che si stanno connettendo ora.
Anch'io mi unisco a questo saluto a tutti quanti.
Benissimo. Allora, libri. Parliamo di libri o parliamo di cinema?
Beh, alla fin fine, quando si parla dei miei libri, si finisce per parlare anche e soprattutto di cinema.
Mi chiederò perché.
Perché io lo adoro. Soprattutto, ripeto, come ormai sapete fino alla nausea, il cinema italiano del dopoguerra.
Molto bene. Allora, intanto vorrei ricordare che potete anche intervenire con noi tramite i vari supporti che ci sono, quali possono essere SMS, e potete inviarlo a, volete magari fare una domanda, non volete scrivere o non avete la possibilità di scrivere, ci potete inviare un SMS al 392 100 9992, oppure contattarci tramite il nostro contatto Skype, che è Universo Parallelo PG, come Perugia, gente. E oppure semplicemente attraverso la nostra chat, il nostro gruppo chat, su, che è la chat di Universo Parallelo, chatta con Universo Parallelo, appunto. E, o anche, perché no, tramite Alessandro Ticozzi, inviarci dei messaggi tramite la sua pagina, che noi poi rigireremo direttamente a te, a lui, a te, quindi.
Ok.
Molto bene, detto questo, veniamo a noi. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, abbiamo riunito, fra virgolette, la nostra, diciamo che siamo in tre, no? Cioè Celtic Tales per quello che riguarda Marco Mollichella, la tua rubrica per quello che riguarda il cinema del dopoguerra, sì. E diciamo la parte culturale anche, dai,
sì,
ci sta
il
bene.
Spettacolo, sì, di allora.
Esatto. E Universo Parallelo accomuna, insomma, queste due realtà, oltre che ospitare qualunque altra realtà artistica. Io volevo iniziare leggendo, posso? Magari
sì.
Leggendo un piccolo pezzo che è sulla prefazione, che è a cura di Enrico Vaime, cioè non il fioraio sotto casa, ma Enrico Vaime. Allora, l'inviato dalle rete, un supporto storico-culturale e non solo, un riferimento di rara precisione, di eccezionale puntualità informativa. E devo dire che solo avendo letto questo già ti ha ripagato di tutto quello che uno magari investe in tempo e soldi per avere delle notizie.
È vero, bene. È vero.
Com'è il tuo rapporto con lui, con Enrico Vaime?
Beh, io non l'ho conosciuto direttamente, cioè l'ho sempre ammirato. Comunque, in particolare, io l'ho scoperto nel decennio scorso, quando presentava per la 7 Anni Luce, poi l'ho apprezzato nei suoi pungenti commenti a Coffee Break, sempre sulla 7, sempre a trasmissioni di La 7, dove lui era ospite fisso. E niente, insomma, lì c'è stata anche sua moglie che mi ha dato tanta fiducia. Allora hanno apprezzato molto i miei libri precedenti, in particolare L'Italia di Alberto Sordi. E così, quando gli ho proposto di scrivermi la prefazione dell'inviato dalla rete, appunto la raccolta di quasi tutti i miei articoli e interviste online, lui ha accettato con grande piacere.
Devo dire che una prefazione è così scritta, tanto di cappello.
Sì, infatti. Poi ripeto, non, come hai sottolineato tu, non scritta dal fioraio
sotto
casa.
Con tutto rispetto per il fioraio,
sì,
sotto casa, che saluto, ciao amico. E, però, insomma, la dice lunga su quello che è, quello che sarà, che andrà a trovare il lettore. Che
sì, infatti.
Allora, la prefazione io la lascio poi ai nostri amici lettori e ascoltatori per quello che riguarda questa serata. Tu inizi parlando di Adolfo e Luciano, i ragazzi tornati dal Brasile. Ok, qui era l'aprile del 2010, sulle reti,
sì,
di Derby.
Sulla rivista News Candiani, perché in pratica io al Centro Culturale Candiani di Mestre 4 anni fa ho organizzato questo evento dedicato al cinema brasiliano di Adolfo Celi e Luciano Salci, insieme alla mia amica e collega Blanca Rodriguez, che saluto. Uh-huh. E niente, io avevo visto l'anno prima, quindi 5 anni fa, nel 2009, a Roma i film brasiliani di Adolfo Celi e Luciano Salce, in una retrospettiva in un cinemino di Parioli. Ho pensato di portarla a Mestre, perché l'anno prima c'era stato un evento dedicato alla cultura brasiliana, su cui io ho sempre scritto un articolo per le reti di Daedalus, la rivista online del Sindacato Nazionale Scrittori, a cui ho dato gran parte dei miei articoli. E appunto questo articolo fa riferimento a questo evento in cui si parlava appunto dell'esperienza in Brasile che hanno fatto Adolfo Celi e Luciano Salce nell'immediato secondo dopoguerra, perché loro sono appunto, dopo essersi diplomati in regia teatrale all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, sono andati in Brasile. In realtà è andato prima Adolfo Celi in Brasile, perché aveva girato un film in Argentina con Aldo Fabrizi che si intitolava Emigrantes. Sì. Da lì c'è stato un impresario italiano, Franco Zampai, che ha chiamato Celi in Brasile, ha detto: avrei bisogno che tu rinnovassi il teatro e il cinema brasiliano. Pensava di restare lì pochi mesi, invece Adolfo Celi è rimasto lì 15 anni, e per 4 anni è stato insieme a lui Luciano Salce, che appunto lo ha coadiuvato. Insieme a lui, insieme hanno diretto spettacoli, film, scuole di recitazione. È una cosa che qua in Italia nessuno sa, anche perché i loro film brasiliani ovviamente sono rimasti inediti qua, e noi invece li abbiamo riproposti in questa retrospettiva. All'apertura c'erano anche i figli Leonardo Celi e Emanuele Salce, che saluto naturalmente, che hanno portato i rispettivi documentari dedicati appunto ai rispettivi padri. Adolfo Celi, Un uomo per due culture, e Luciano Salce, L'uomo dalla bocca storta.
Per chi non si ricordasse, ma non credo, chi fosse Adolfo Celi, magari se io nomino amici miei sicuramente qualcuno se lo ricorda.
Il
magari...
chirurgo Burlone Sassaroli della trilogia di Amici bravo. Miei, ma anche il cattivo Emilio Largo con la benda sull'occhio di
007
Thunderball, agente 007 Operazione Tuono con Sean Connery.
Fantastico quel film. E sai che leggendo il tuo libro ho detto: oh cazzo, è vero, è lui. Sono andata a riprendere quella scena e in effetti sì, ho detto: cavolo, è Adolfo Celi, ignoranza mia, non lo sapevo, capito? Sono andata a rivedere il film e poi con piacere mi sono rivisto il film. Poi
sì, lui tra l'altro questo film l'ha girato sulla scia della sua esperienza brasiliana, perché in pratica lui prima di lasciare in Brasile ha interpretato nei primi anni 60 queste due grosse produzioni internazionali in cui faceva il cattivo. Una è appunto questa che si è detto, l'altra L'homme de Rio, L'uomo di Rio, con Jean-Paul Belmondo.
Ah, Jean-Paul Belmondo, altro attore che mi piace molto.
E poi è tornato in Italia, ha avviato la sua carriera come attore cinematografico e televisivo. Ricordo anche il cattivo Lord Brook della miniserie Sandokan,
la voglia. Kabir Bedi,
anche se lui, a differenza di Luciano Salce, non è riuscito ad affermarsi
alla regia di cinema.
Esatto, alla regia. Lui ha tentato di fare un film verità con Vittorio Gassman e Luciano Lucignani, suoi compagni d'accademia, che però non ha avuto il successo sperato al botteghino, e quindi lui è tornato a fare l'attore, ecco. E Leonardo Celi, nell'intervista che gli ho fatto, ne parla qui, tra l'altro, anche.
Sì, parla di quando arrivò in Brasile.
Sì, lui racconta tutta la storia qui.
Esatto, esatto. E che lì, in effetti, quando vai su un'altra realtà, è normale che il tempo non scorre veloce o lento per come scorre per noi.
Sì,
lui dice, se non sbaglio, lui disse che sembrava di essere tornati nell'Ottocento.
Sì, infatti.
Perché comunque era una realtà diversa, un posto diverso.
No, ma erano molto indietro anche come modo di recitare, di fare spettacolo, teatro, cinema. Tra l'altro Adolfo Celi e Salce in Brasile furono anche tra i pionieri della televisione.
Sì, anche perché l'esperienza gli è stata utile per creare anche poi quello che sarà stato anche il futuro.
Sì, infatti. Futuro. Ecco, io trovavo forse una storia, scusa se ti interrompo. Prego. Alex, che valeva la pena di raccontare.
Beh sì, in effetti sì, perché comunque sai, uno lo conosce con quel viso, quel cappotto, quel modo fare il burlone, ma dietro a tutto quello c'è magari qualcosa in più. Oltre che essere il Sassaroli, è stato anche regista, perché comunque
è stato tra i fondatori del moderno cinema e teatro brasiliano.
Innovatore, se non sbaglio, tu dici, per quello che riguarda appunto in Brasile, perché lì era all'Ottocento, loro hanno portato aria nuova. Molto bene. Allora, intanto mandiamo un altro pezzo scelto dalla raccolta che ci ha portato te, e che dire, pensiamo intanto ad Adolfo Celi, vai.
Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. E venne il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò. E venne il fuoco che bruciò il bastone che picchiò il cane che morse il gatto che si mangiò il topo che al mercato mio padre comprò. Alla fiera dell'est per due soldi un topolino mio padre comprò.
Mio padre comprò. Sono stonatissimo, però dai, ci sta. Allora, come mai hai scelto questo pezzo?
Ma perché è un cantautore atipico, insomma. Angelo Branduardi si è chiamato molto alla tradizione popolare folk, insomma. Poi Marco Mollichella se ne intende molto più di me di queste cose. Mi sembra che abbia anche parlato di Branduardi su Celtic Tales, sulla sua rubrica.
Abbiamo fatto proprio una puntata dedicata a Branduardi. Intanto salutiamo Marco Mollichella, che è connesso in questo momento, e più tardi vedremo se riusciamo a fare un collegamento con lui tramite Skype.
Branduardi, comunque, anche per parlare di cinema, ha anche scritto le colonne sonore dei film di Luigi Magni, State buoni se potete, secondo Ponzio Pilato.
Bel film quello, eh.
Anche State buoni se potete, con la canzone Vanità di Vanità.
Quello è bello. Io ho bellissimi ricordi quel film. Forte, forte. Allora, parlavamo di Adolfo Celi, no?
Sì.
Ti sarebbe piaciuto conoscerlo?
A me sarebbe piaciuto conoscere un po' tutti quei registi, quegli attori, tanti dei quali non ci sono più del cinema italiano del dopoguerra. Sono stato fortunato a poter conoscere e intervistare alcuni di loro, tipo, non so, Monicelli, Scola. Mi dispiace di non aver fatto in tempo a conoscere e intervistare Dino Risi, perché così avrei fatto i tre maestri della commedia all'italiana.
Storia della commedia
italiana. Tra l'altro, come registi, perché tra l'altro Dino Risi è una persona molto pungente, intelligente nelle sue battute, per certi versi speculare in tal senso a Monicelli. E poi non lo so, io per esempio anche con Lizzani avevo un buon rapporto, di fiducia, di stima. Ecco, poi ecco, dovresti andare a cercare nell'inviato alla rete i personaggi che ho intervistato, di cui ho parlato, perché sono troppi, ecco, non riesco a ricordarli tutti. Non voglio sembrare uno sborone, ecco, ma proprio è impossibile, credo, ricordarli tutti, perché parliamo di un libro composto da 50 articoli per un centinaio di intervistati.
Cioè, è un bel patrimonio. Un bel patrimonio. Perché comunque, ricordiamo, quello che fai tu è un lavoro pazzesco. Perché comunque non storico, quindi devi andare a cercare, insomma, varie notizie. E avendo la possibilità di poter scegliere in un certo senso quello che era magari il personaggio, ma soprattutto a far capire chi è che va a leggere quello che tu scrivi, far capire che comunque sia quello che tu trovi è quello che è.
Sì,
non è che c'è un'impronta o è stato modificato, è nudo e crudo esattamente quello che è dalla bocca di chi sta con lui.
Sì, ecco, infatti. Bene? Io cerco poi di essere sempre oggettivo al massimo, ecco, in quello che esprimo, pur cercando sempre di dare una mia impronta, ecco, di far vedere una mia impronta critica, storica, insomma. Però il più delle volte cerco di far parlare, come ho fatto appunto per l'inviato alla rete, cerco di far parlare o i diretti interessati, o per quelli che non ci sono più, per i tanti che ahimè non ci sono più, o i loro eredi, o critici, documentaristi che hanno lavorato su di loro.
Devo dire che comunque i nomi sono tanti, il materiale è tantissimo, sì. Cioè coordinare il tutto ci si mette. Io adesso non so se tu hai memoria di quanto tempo ti è occorso per creare questo tipo di lavoro.
Allora, il mio primo pezzo è stato il coccodrillo proprio per Dino Risi, pubblicato sulle reti di Daedalus nel luglio 2008. E poi il tempo di riordinare le idee, e con gennaio 2009 sono subito partito a fare interviste, a fare articoli, ma soprattutto articoli correlati sempre da interviste, dichiarazioni, citazioni. E questo sono andato avanti con questa intensità fino a fine 2012. Poi ogni tanto mi è capitato anche di farne qualcun'altra dopo l'uscita dell'inviato dalla rete di queste interviste per i portali con cui collaboro. Però diciamo che avevo anche esaurito tutti quelli che potevo intervistare, o perlomeno che riuscivo a avvicinare con le mie sole forze. Tutto quello che potevo fare è qui, insomma, nell'inviato dalla rete.
Sasso Marconi incontrammo una ragazza che viveva sdraiata sull'orlo di una piazza. Noi le dicemmo vieni, dolce sarà la strada. Lei sfogliò il fiore, poi ci disse no. Ma bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma. Malgrado voi, a Rocco Bilancio ci venne incontro un vecchio. Lo sguardo profondo e un fazzoletto al collo. Ci disse ragazzi in campana, qui non vi lasceranno andare. Hanno chiamato la polizia a cavallo. Ma bomba non bomba, noi arriveremo a Roma. Malgrado voi, a Firenze dormimmo in un intellettuale. La faccia giusta e tutto quanto il resto. Disse no compagni, amici, io disapprovo il passo. Manca l'analisi e poi non c'ho l'elmetto. Ma bomba non bomba, bomba noi bomba, arriveremo a Roma, a Roma. Malgrado te, Orvieto poi, ci fu l'apoteosi. Sindaco la banda e le bandiere in mano, ci dissero l'autostrada è bloccata.
Mi dicevi, diciamo fuori onda, questo è un lavoro che, come posso dire, sì, autobiografico, ma che ha una storia, che ha una storia. Per annunciare quello che è il prossimo personaggio, il prossimo, sì, personaggio, dai. Il prossimo personaggio di cui parleremo, si tratta del marzo del 2009, l'intervista del marzo del 2009.
Sì, com'è? Pubblicata nel marzo 2009.
E parliamo di?
Mario Brenta.
Mario Brenta.
Tra l'altro è stato mio docente al DAMS di Padova di teoria tecnica del linguaggio cinematografico. E gli ho fatto volentieri questa intervista perché comunque sia lui è stato un allievo di Olmi, ha collaborato anche alla scuola di Bassano. E è un regista che ha fatto tre film in diverse decadi di carriera, però con un'attenzione e un rigore esemplare. Il suo film più celebre è Barnabo delle Montagne, da Buzzati. E comunque tanto come persona, io voglio dire questa cosa di Brenta, tanto è rigoroso come ascetico proprio nel cinema che propone, tanto come persona è spiritosissimo.
Quindi vedi, allora è vero quello che dico, nel senso che quello che sembra non è.
È vero.
Quello che sembra non è. Senti, io sono curioso, no? Ci è arrivato un commento, no? E la nostra amica Miranda ci dice: non vorrei anticipare qualche domanda, non preoccuparti, noi diamo spazio a tutti, quindi va benissimo. Ma visto che Ale ama Sordi, quindi già siamo passati a confidenziale, la Miranda già è passata, ormai ti conosce.
Sì, lo so.
Dato che ami Sordi, oggi è l'anniversario della sua morte.
No, è l'altro ieri.
Ecco, Miranda ci ha fregata tutti e due, vai. È arrivato l'altro ieri. Era l'altro
l'undicesimo ieri. Anniversario, sì.
E tra parentesi ricordiamo appunto che tu hai scritto
La mia prima pubblicazione è stata L'Italia di Alberto Sordi, un saggio sulla storia d'Italia attraverso il cinema del popolatore romano, sulla falsa riga della storia di un italiano televisiva.
Visto che ne parliamo, io volevo tirare fuori un argomento: cinema, documentari, cose di questo tipo fanno parte della vita di un attore e della vita di uno storico anche,
sì,
no? Ti accomunano in qualcosa queste parole, queste cose?
Ma a me piacerebbe realizzare un documentario sul mondo dell'università italiana vista dagli studenti. Io vorrei trovare delle persone, diciamo, competenti, con i mezzi, con i mezzi pratici, e metterci le mie idee e discuterne insieme e realizzare questo documentario. Ecco, io negli anni all'università l'avevo realizzato con due miei amici per il laboratorio di videoscrittura del mitico Mirko Melanco, che saluto e che è intervistato anche qui dentro nell'inviato dalla Rete, che parla di Rodolfo Sonego, lo sceneggiatore principe di Alberto Sordi. Dopo ti trovo la pagina, non ti preoccupare.
Infatti adesso stavo cercando.
E appunto avevo realizzato questo documentario con due amici che saluto, Elisa Ruffato e soprattutto Marco Padovani, in modo molto rudimentale. Avevamo finiti anche dentro un edificio fatiscente occupato da quelli di scienze politiche, esperienza che poi racconto anche nel mio romanzo satirico sul mondo del Dams e dello spettacolo che avevo presentato,
Diario, anche,
Diario di un cinemaniaco di provincia,
ricordo,
di cui
ricordo.
Ho parlato più volte, insomma. E però mi piacerebbe fare in modo, diciamo, più serio, con dei mezzi più appropriati, questo lavoro, estendendolo proprio a tutte le università italiane. Forse un sogno che rimarrà irrealizzato, però mi piace pensare che un giorno lo realizzerò con qualcuno. E perché io credo che gli studenti abbiano molto da dire, da raccontare dell'università, che siano il vero cuore, l'anima pulsante, la vera coscienza di questo paese, ecco.
Tu hai detto una cosa molto importante, il cuore pulsante e la coscienza di questo paese, quindi mente e cuore.
Sì, esatto.
Perché comunque è quello che abbiamo tutti, è quello che ci permette di condividere le emozioni con gli altri.
Sì.
E a proposito di emozioni, io ne ho qualcuna per chi ci ascolta.
Morto con altri 100, sono morto, ero bambino, passato per il camino, e adesso sono nel vento. E adesso sono nel vento. Ad Auschwitz c'era la neve, il fumo saliva lento nel freddo. Giorno d'inverno, e adesso sono nel vento, e adesso sono nel vento. Ad Auschwitz tante persone, ma un solo grande silenzio. E stanco, non riesco ancora a sorridere qui nel vento, a sorridere qui nel vento.
Eccolo qua. Beh, cantautore, menestrello, gliene hanno detto di tutti i colori, l'hanno, diciamo, gli hanno dato varie, come posso dire, varie sfumature, no, a questo personaggio. Stiamo parlando appunto di
Francesco Guccini.
Francesco Guccini, che ne pensi di Francesco Guccini?
Auschwitz è la sua canzone che mi piace di più. Mi piacciono anche delle altre canzoni che ha scritto per i Nomadi, tipo Dio è morto, Gli è nuociuta un'eccessiva politicizzazione, secondo me. Io non so, stranamente è un cantautore che poi per la sua produzione successiva non sono riuscito a ad amare così tanto, ecco. Mentre per esempio io amo moltissimo tutti gli altri cantautori: Dalla, De Gregori, Venditti, Baglioni, Cocciante, Paoli, Tenco, Bindi, De André, Lauzi.
Mazzo, non riuscirei a dirli tutti in sequenza come
Pino Daniele, Gaber, Iannacci, citandone proprio la infusa.
Però devo dire che i nomi che hai fatto sono vari,
sì.
E sono vari anche i generi accomunati dal raccontare un po' quello che sono i fatti.
Sì, infatti.
Infatti. Parlando di fatti, parlando di persone, parlando di personaggi, quello che sta all'interno dell'inviato alla rete è un insieme di persone, ok? Tu mi hai detto che vuoi sviluppare un lavoro su quello che hai già fatto.
Sì, a me piacerebbe ampliare quasi tutti i pezzi presenti nell'inviato dalla rete a mo' di saggio nei prossimi anni. Anzi, ho già iniziato, perché le mie due pubblicazioni successive con senso inverso all'inviato dalla rete sono state sempre l'anno scorso Il grande abbuffone tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi, e a gennaio scorso, quindi il mese scorso, La voce e il cinema, Arnoldo Foà, attore cinematografico.
E questi sono quei due, appunto, che ho anche già letto io, e, sì. E devo dire sono fantastici. Il primo, no? Parlando di Il grande buffone, no?
Sì, è l'ampliamento di un pezzo che avevo fatto per la rivista online Quarto Potere per il ventennale della scomparsa di Ugo. E ne ho voluto ampliarlo anche qui a mo' di saggio, e appunto cercando di ricostruire momenti nel cinema di Ugo Tognazzi in cui si parlava di cibo. Quindi io ho voluto fare un omaggio molto particolare a un attore che io amo e stimo molto, che per certi versi secondo me è anche il più naturale dei mattatori della commedia all'italiana, quindi Sordi, Gasma, Manfredi. Lui secondo me è stato il più naturale, per questo il più duttile, il più capace di passare, di interpretare un personaggio il suo opposto, essere sempre straordinariamente convincente.
Sì.
Il donnaiolo, l'omosessuale, il
tutte le sfaccettature del carattere umano.
Sì, esatto. Il depravato, il morigeriato, cioè voglio dire, come hai detto tu, tutte le sfaccettature del carattere umano.
Che un po' è quello che devi saper fare ogni attore per
esatto.
essere un bravo attore,
esatto.
A parer mio, dico.
Esatto. Io non ho qui fatto la sua biografia, in genere non mi interessa fare libri biografici su questi artisti, perché credo che si sia scritto in tal senso tutto quello che si poteva scrivere, ma sempre fare degli omaggi un po' particolari, come avevo fatto con Sordi, che non ho fatto una sua biografia ma una storia d'Italia attraverso i suoi film, così ho fatto con Ugo Tognazzi, come spiegavo prima, così... Noi non so, troviamo i riti della cucina veneta, da me tanto amati, essendo appunto veneto, nel commissario Pepe di Ettore Scola, i riti della cucina emiliana nella Califa di Alberto Bevilacqua, poi i riti erotici che si alternano a quelli culinari in Venga a prendere il caffè da noi di Alberto Lattuada, e ancora e naturalmente nella grande abbuffata di Marco Ferrei, che ho messo anche in copertina del libro, tra l'altro, la celebre scena in cui Tognazzi fa una torta col calco del culo di Andrea Ferreol, che sì. Secondo me riassume proprio in pieno il, come posso dire, quello che per Tognazzi è il cibo, il sesso,
il cibo legato al cinema,
esatto. Poi La cucina povera, Operaia di Romanzo popolare di Mario Monicelli, L'esilarante cena coi consuoceri del vizietto di Molinaro. Questi sono solo alcuni degli esempi che sono presenti nel mio libro. La prefazione di Laura Delli Colli, che ha scritto tra l'altro quella che appunto ha scritto questa serie anche di libri sul gusto nel cinema italiano e internazionale. Poi ci sono alla fine del libro alcuni interventi, oltre ai figli di Tognazzi, anche di Pupi Avati, Maurizio Costanzo, Ornella Muti e Ettore Scola.
Il grande abbuffone tra cinema e cucina con Ugo Tognazzi.
Esatto.
Cerco l'estate città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Affiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro,
qui ci starebbe il coro, ma lo lasciamo, dai. Fantastica sta canzone. Come ti è venuta l'idea di scegliere un pezzo così?
Perché, voglio dire, appunto l'ha scritta il grande Paolo Conte per Adriano Celentano, Azzurro. E ripeto, io non è che le ho scelte un po' a caso queste canzoni, sono secondo me le più popolari che hanno realizzato i rispettivi appunto interpreti.
Parlando di musica, parlando di canzoni, parlando di cucina, come sì, stavamo appunto parlando, io volevo leggere proprio, più che leggere, volevo rileggere quello che è stato qui definito, insomma, un rito in qualche modo malinconico, proprio come il suo
malincomico.
Malincomico, sì, c'ho il naso tappato. Malincomico, proprio come il suo modo di stare ai fornelli per esorcizzare la noia, i sensi di colpa e quant'altro. Perché? Perché comunque
questo l'ha scritto però Laura Dellicoli,
sì,
nella sua prefazione, per legarlo
a quello che è, diciamo, questo libro, no? Perché esorcizzare? Perché comunque da chi è che cucina? A me piace cucinare e si vede.
Sì, sì.
A me piace cucinare, è vero, un po' esorcizzi la noia, no? Perché comunque quando sei ai fornelli fai delle azioni meccaniche che ti appagano, perché comunque non so se a te piace cucinare oppure
no,
preferisci magari un bel piatto, diciamo, a me piace variare, nel senso, pensa, siamo arrivati alla cucina o giustamente uno non se l'aspetterebbe, no? Parli di cinema, si va alla cucina perché è legata a quello che è Tognazzi, a quello che
sì,
è il suo modo di fare cinema anche, dai,
sì, infatti,
perché
infatti
è il suo modo. La cucina per me,
cioè, Ornella Muti che nella sua testimonianza dice recitava mentre cucinava,
vedi, per esempio, è vari modi di dire e vari modi di cucinare, praticamente un po' affrontare la vita in questo modo, cioè ognuno la affronta e la vive in modo proprio. Certo, cucinando è più gradevole perché scegli gli ingredienti. Allora io mi domando, ma un attore sceglie gli ingredienti del proprio film, secondo te? in questo caso Tognazzi.
Beh, allora Tognazzi ha sempre cercato, da un certo punto della sua carriera in poi, cioè dalla svolta che ha avuto col federale di Luciano Salce, con cui lui è passato dai ruoli, diciamo, di comico tout court, in coppia soprattutto con Vianello, che lui appunto ha fatto in farse cinematografiche, televisive, rivistaiole. Appunto lui col federale è passato alla grande commedia all'italiana, e lui, come posso dire, ha sempre cercato di alternare magari il film che sulla carta poteva funzionare, magari il film sicuro, il successo sicuro, al film pericoloso. Voglio dire, lui è stato il primo qui in Italia a dare fiducia a Marco Ferreri. Cioè, allora, quando ha girato il suo primo film con Ferreri, La Peregina, nel 63, gli diceva: ma fai un film col matto, nessuno lo filava proprio, nessuno se lo filava Marco.
Sì, che poi
Ferreri.
c'erano questi modi, nel senso, venivano assegnati dei soprannomi a determinati attori, sì, perché magari c'era quello,
o determinati registi,
l'ubriacone, l'altro era il matto, appunto, come dicevi te. Ognuno aveva un suo soprannome.
Sì, infatti.
Di Tognazzi te ne ricordi qualcuno di soprannomi? Se ne aveva?
No.
No.
Non me ne ricordo.
Cuoco? Ce la buttiamo là?
Beh, potrebbe essere. È un appellativo?
Sì.
Sì, a buffone anche.
Ecco, vedi? Vedi che sei arrivato lì dove...
Come da titolo del suo primo libro del 1974?
Da buffone. Se invece ti dico Fabrizio De André, secondo te gli piace cucinare a Fabrizio De André?
Ma non lo so, non lo conosco così bene. Io lo conosco come grande cantautore, grande poeta, ma non lo conosco così bene.
Senti un po' se conosci questo pezzo che ci ha portato per Celtic Tales Marco Mollichella. Senti un po' se lo conosci. Ah. Vediamo un po'.
Mai più mi chinai nemmeno su un fiore, più non arrossi nel rubare l'amore, dal momento che inverno mi convinse che Dio non sarebbe arrossito rubandomi il mio. Mi arrestarono un giorno per le donne di il vino, non avevano leggi per punire un blasfemo, non mi uccise la morte, ma due guardie bigotte mi cercarono l'anima a forza di botte, perché dissi che Dio imbrogliò il primo uomo, lo costrinse a viaggiare una vita da scemo. Nel giardino incantato lo costrinse a sognare, a ignorare che al mondo c'è il bene e c'è il male. Quando vide che l'uomo allungava le dita a rubargli il mistero di una mela proibita, per paura che ormai non avesse padroni, lo fermò con la morte in vento le stagioni.
Beh, devo dire che parliamo la stessa lingua, no? Perché diciamo fuori onda.
Sì,
no?
infatti.
E Marco, come sempre, riesce a, nel suo obiettivo di far conoscere quello che sono le musiche. Fabrizio De André,
stimo molto, è un ragazzo molto intelligente.
Veramente. Sì, e dotato,
competente
anche, esatto. Marco, senti quanti complimenti, meritatissimi, devo dire. Questo era Fabrizio De André con Non al denaro, non all'amore né al cielo, un blasfemo. Dietro ogni blasfemo c'è un giardino incantato, no? Che dici?
Sì, infatti.
È vero. Però questo per quello che riguarda appunto Celtic Tales, ci avviciniamo all'orario della cena, e non a caso abbiamo scelto appunto di cominciare con il grande abbuffone, questo saggio che hai scritto. È una raccolta dettagliata, precisa, e devo dire interessante, perché sai che non l'avevo mai vista sotto questo aspetto, cioè nel senso, la cucina, io mi sono sempre immaginato la cucina, poi ho detto fammi un po' rivedere le scene che tu hai descritto appunto qua dentro, e ho detto è vero, perché poi mi ricordo amici miei, mi rivengono in mente poi tutto quanto, è vero, cavolo, sono quelle cose là. E devo dire che è figo, no? È un po', correggimi, naturalmente è un altro genere, però è un po' come faceva Hitchcock, no? Che ne dici? Hitchcock si metteva magari su una foto all'interno del proprio film.
Sì, faceva il cameo, sì.
Esatto, esatto. E non lo vedi un po' come Hitchcock, lui in cucina?
Nel senso, Tognazzi.
Esatto.
Chiamava comunque, dà il suo tocco, insomma, al film... Far sentire la sua presenza anche tramite le sue passioni personali, questo sì, indubbiamente.
Perché lo vedo un po' come Hitchcock, no? Hitchcock firmava i film in un certo senso in quel modo, sì. Perché no, lui la stessa cosa riguarda la cucina, perché poi è dettagliato, c'è la descrizione, addirittura ci sono proprio le ricette perché su alcuni film, se non sbaglio, ci sono proprio la ricetta, perché dice no, devi mettere prima questo poi l'altro,
sì, e infatti
dico bene.
C'è quella bellissima scena dalla califa di bevi l'acqua, no? col basilico del pesto, no?
Sì, esatto, esatto. E mi riferivo infatti a molti di quelli lì, insomma.
La commedia... È la prima che mi è venuta in mente, anche se ce ne sono tante, chiaramente, che si potrebbero citare, ma perché secondo me è anche una sua poesia quella scena. Davanti alla pasta, davanti a un piatto appunto di pasta al pesto, che ci sono appunto Tognazzi e Romy Schneider, rispettivamente interpreti dell'industriale Doberdò e dell'operaia Calif, appunto. Quando Doberdò annusa questo piatto di pasta e dice: hai mai sentito un profumo più profumo di questo? Impara. Il basilico del pesto, vedi, non va ucciso, non bisogna triturarlo, no, bisogna metterlo nel mortaio e pestarlo, bisogna tramortirlo il pesto, tramortirlo, perché quando va sopra la pasta bollente un urlo, e quest'urlo tu lo devi ingoiare, mandarlo giù. E poi, mentre la califa assaggia le tagliatelle, prosegue: è l'aglio che dura morire, e mangia pure lui. Trovo che sia una scena di grandissima poesia e intensità.
Eh sì, perché comunque... la dice lunga sul fatto che, oltre che essere un bravo attore, un esperto di cucina, sapeva anche cucinare, perché è difficile trovare anche, magari io posso parlare bene di qualcosa e non conoscerla, capito?
Sì, infatti.
Posso aver studiato una materia, sapere tutto su quella materia, ma in pratica non ho mai fatto nulla.
Sì, infatti, capito? Infatti.
E unire queste cose, insomma, è stato figo, interessante.
Grazie.
E devo dire, anche qui, insomma, le scene sono tante, i film sono tantissimi. Quanto tempo passi a guardare film?
Ah, io passerei anche giornate intere, non mi stancherei mai.
Qual è il film più, che, diciamo... ti piace, non ti stancherà mai, anche vederlo milioni di volte?
Anche lì ce ne sono tanti e non vorrei fare torto a nessuno, però forse La grande guerra di Monicelli.
Beh, devo dire che hai scelto proprio, sei andato a scegliere uno che è fantastico, è un qualcosa di epico,
con Sordi e Gassman,
per utilizzare un termine comune,
sì,
insomma, e attuale. Qui ci ha portato un altro pezzo, che è la traccia numero 5, che andiamo ad ascoltare ora, poi ne parliamo,
ok.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano, alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio Bocca di Rosa, con te se ne parte la primavera.
Beh, memorabilissimo sto pezzo.
Guarda caso di nuovo De André.
Guarda caso, guarda caso. Ma senti, De André si presta bene un po' a questo tipo di lettura? Perché a me è parso di sì, visto che parlavamo di quello, è venuto fuori. Parlavamo dell'altro e è venuto fuori. Tu che cosa ascolti quando rileggi i tuoi libri?
Quando rileggo i miei libri sono concentrato solo su quelli, non
il ascolto silenzio.
Niente. Per il resto io a casa mia ascolto tanto cantautorato italiana, italiano, tanto Dalla, De Gregori, Battisti, eccetera, eccetera, eccetera.
Guarda, qui è arrivato un commento che ho scritto: ma questa chi l'ha scelta? 10 più. Beh, qui abbiamo, diciamo, un esperto di... Posso dire anche cucina, perché a forza di leggerlo diventerai un esperto.
No, non credo che diventerà un esperto di cucina.
Proviamo, vediamo.
Io ho voluto appunto accostarmi alla cucina per fare questo omaggio particolare a un attore che stimo molto, ripeto, come Ugo Tognazzi, però non sono assolutamente, non credo che diventerò mai un gourmet.
Buona forchetta sei?
Sì.
Perfetto, vedi. Secondo Roberto Gervaso, chi diciamo... a chi piace mangiare piace godere.
È vero.
È così che funziona. Che poi è quello che dice nostro grande Tognazzi.
Sì, in Venga a prendere il caffè da noi di Lattuada, citando la fisiologia del piacere di Paolo Mantegazza, quando dice: il sunto di tutte le società passate, presenti e future si riduce a un solo scopo: godere e far godere.
Sì, è che è proprio la verità. Anche perché quando tu assaggi determinati cibi è una goduria, si dice, perché
sì,
è la verità,
sì,
perché
sì.
Ti dà delle sensazioni pari al sesso a volte.
Sì, è vero.
Pari al sesso. Consigliamo ostriche e calamari. No, scherzo. E la cucina.
Beh,
è varia.
Tognazzi ha scritto anche un libro sulla cucina afrodisiaca, Afrodite in cucina, del 1984.
Vedi che allora
l'ultimo dei suoi quattro libri, appunto.
Vedi che allora ho ragione. Senti, invece Arnoldo Foà, la voce del cinema, Arnoldo Foà, attore cinematografico. Qui parliamo di un big, un pezzo 90.
Sì, lui è sempre stato considerato soprattutto come attore teatrale e televisivo. Come attore cinematografico, pur avendo fatto più di 100 film, invece non è mai stato, secondo me, veramente inquadrato. Forse perché ha sempre fatto il caratterista, forse perché si diceva che appunto aveva un modo d'essere che non riuscì a bucare sul grande schermo. Poi all'epoca c'è anche una certa diffidenza nei confronti degli attori che provenivano dalla televisione. Io appunto ho voluto fare questo saggio per rendere giustizia alla sua carriera di attore cinematografico, il primo saggio che è dedicato a questo, a questo particolare lato di Arnoldo Foà, come sottolinea anche il mio prefattore, che è Gianluigi Rondi.
Beh, e devo dire che comunque non li scegli a caso, nel senso che hai, fra virgolette, suscitato la curiosità anche di questi personaggi, perché comunque per fare una prefazione devi suscitare una curiosità,
sì,
devi suscitare una sensazione positiva.
Sì, infatti.
Se determinati personaggi hanno riposto in te la possibilità di fare una prefazione, vuol dire che insomma non sei il primo che capita, capito?
Questo lo lascio sempre a giudicare agli altri.
Beh, comunque, da parte mia sono convinto che è così, perché ho letto i tuoi libri e dal lato della mia ignoranza comunque sia viene fuori che comunque sai il fatto tuo.
Grazie.
Qui arrivano altri commenti sempre per te. Dicono: che fortunato che sei, Ale, dalla foto si direbbe che non mangi.
Beh, in realtà in questi anni sono anche un po' ingrassato, ho messo su qualche chiletto. È una foto.
Non è vero,
è una foto del 2008.
Sta mentendo, è in forma smagliata.
Ma perché Alex prende come paragone se stesso? È chiaro che in confronto a lui io sono Mr. Grissino.
Io sono il doppio di te, quindi. Però ci accomuna il fatto che ci piace mangiare, per tornare,
sì, esatto,
a quel pezzo. E ci piace il cinema,
esatto,
il buon cinema. Qui parlando di Foà, no? Non puoi non dire che Foà è un carattere non tranquillo, possiamo dire
infatti,
abbastanza forte come carattere,
sì,
a grinta.
Sì.
Può essere che è stato proprio quello che non gli ha permesso di...
Sì, c'è una frase appunto che ho preso dal suo libro di ispirazione semi-autobiografica, Le pompe di Satana, in cui lui appunto afferma: se non vengo utilizzato in cinema come mi spetterebbe, data la mia capacità, è perché i registi, specie quelli nostrani, si trovano imbarazzati di fronte a me per i suggerimenti che accettano, dato che sono costretti a riconoscerne il valore, ma che si seccano di dover subire.
Sì. Chi è, secondo te, per Arnoldo Foà il personaggio più importante?
Beh, lui dice che lo afferma nell'intervista che gli avevo fatto per le reti idee da 4 anni fa, e che poi è finita dentro all'inviato dalla rete. Lui afferma che il primo incontro importante è stato sicuramente con Orson Welles, artista di grande temperamento.
E poi leggeremo anche una frase che devo dire esplicativa.
Lui ha partecipato appunto al processo da Kafka nel ruolo dell'ispettore che viene a prelevare il protagonista Joseph K, interpretato da Anthony Perkins, a proposito di Hitchcock che citavi prima,
esatto,
appunto per accompagnarlo nei tetri meandri della burocrazia di cui egli è vittima predestinata.
Sua maglietta fina, tanto stretta al punto che immaginavo tutto. E quell'aria da bambina, che non gliel'ho detto mai, andavo matto. E chiare sere d'estate, il mare, i giochi, le fate, la paura e la voglia di essere nudi, un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate, far l'amore giù al faro. Ti amo davvero, ti amo, lo giuro, ti amo davvero.
e lei, lei mi guardava con sospetto, poi mi sorrideva e mi teneva stretto, stretto, e io non ho mai capito niente, visto che ho
piatto di matriciana.
Hai rovinato la poesia del capolavoro musicale di Claudio Baglioni.
Chiedo venia. Però concedetemelo. Questa è dedicata a tutti quelli che amano cucinare e mangiare. Questa è per voi ragazzi che vi piace mangiare e vi piace cucinare.
Anche a tutti coloro che si amano, dai.
Ma sì, dai, per stavolta ce lo mettiamo anche quello, dai. D'altronde la canzone è quella. Ascolta, io pensavo, no? Ma perché non proporre questi testi, non ti dico al singolare ma al plurale, questi testi alle università, visto che comunque le università ti ospitano e comunque le università hanno piacere a leggerli?
Beh, io li ho lasciati anche come dono alla biblioteca dell'Università di Padova. Poi se qualche altra università volesse avere i miei testi, io ben volentieri glieli fornisco.
Dove li possono trovare?
Allora, si possono acquistare chiedendoli alla propria libreria di fiducia, oppure tramite librerie telematiche, o scrivendo un'email alle mie case editrici. Per i primi due libri, quello su Sordi e il Cinemaniaco, a ferm99 in numero, @yol.it. Per quanto riguarda i tre libri che presento stasera qui in radio, a ordini@edizionisensoinverso.it.
Molto bene, così chiunque diciamo si fosse perso magari come avere la possibilità di leggere queste preziose informazioni e il piacere di leggere oltre che di mangiare, e perché no cucinare e leggere il libro, come la vedi?
Infatti
potrebbe essere interessante,
sì,
no? Sì. Potrebbe dare spunto anche a una nuova ricetta, che ne sai?
Infatti.
Allora, siamo quasi addirittura all'arrivo, no? E stiamo parlando di cucina, quindi ci sta benissimo.
Sì.
Foie, secondo te, quale potrebbe essere il piatto che Foie preferisce?
Beh, guarda, nel film che gli è valso il suo massimo riconoscimento cinematografico, vale a dire il Nastro d'Argento come miglior attore non protagonista, che è Gente di Roma di Ettore Scola. È un film molto minore di Ettore Scola, uno Scola molto minore, però c'è quello sketch di Foà al ristorante col figlio che vale il prezzo del biglietto. Perché è una situazione tipica del cinema di Ettore Scola, questa qui in trattoria, insomma, le due generazioni a confronto. Appunto, c'è il figlio che porta il suo anziano padre al ristorante in trattoria prima di portarlo all'ospizio, e appunto lui fa una sceneggiata con i camerieri, con i clienti, sperando di riuscire a smuovere il figlio del tutto inutilmente. Chiaramente la fa alla sua maniera, molto ironica, alla Foà, per capirci. E c'è questa e appunto lui ordina la matriciana con la pancetta, non con il guanciale. Però alla fine la matriciana l'hanno fatta col guanciale. Lui la mangia seccata e dice: però è buona.
Quindi, vedi.
Quindi una bella pasta alla matriciana per il compianto Arnoldo Foà.
Bene. Io ne ho parlato al presente, perché è presente sul libro, e mi piace parlarne al presente.
Ma sono artisti che saranno sempre presenti comunque. Poi il destino ha voluto che questo libro doveva essere il regalo per i suoi 98 anni e si è tramutato in un omaggio alla memoria.
Io prima della chiusura ho una frase che poi leggeremo, no? Intanto magari mandiamo un altro pezzo, così i nostri amici ascolteranno sempre il tratto della tua playlist.
Ok.
Un altro pezzo che fa pressappoco così.
Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore, venga che uniamo i tavoli, signor. Voglio cantare e dimenticare coi nostri vini il nostro triste amor. Barbera e champagne, stasera beviam, per colpa del mio amor, parapapa, per colpa del tuo amor, parapapa, ai nostri dolor, insieme brindiam, col tuo bicchiere di Barbera, col mio bicchiere di champagne. Com'eran tristi e soli quella sera, senza le donne al tavolo di un bar. Longo Fanfani Moro e giù Barbera.
Ci stava, Barbera, ci sta bene.
Beh, champagne, sì.
Abbiamo fatto la cucina, abbiamo cucinato e poi giustamente devi bere, no? Qualcosa
sì.
Ci bevi, un bel bicchiere di rosso oppure champagne. O, insomma, qui si parla di Barbera.
Sì, infatti.
Siamo addirittura all'arrivo, stiamo a parlare di cucina qui, ragazzi. C'è la colina, insomma, dai. Barbera e champagne. Bello, bello. Ci piace. Ale, io ti ringrazio di essere stato qui con noi a Universo Parallelo, e rinnovo sempre il discorso che facciamo sempre, sia fuori onda che in onda. Qui la porta è sempre aperta. A noi fa sempre piacere, diciamo, avere te come ospite.
E a me fa sempre piacere venire tuo ospite, lo sai.
E naturalmente io ti ringrazio perché comunque da lì a qui, come si dice, ce ne abbiamo messo di tempo.
Sì, infatti.
Però ora che siamo qui, lavoriamo e giochiamo e mangiamo pure.
Sì.
Perché oggi come oggi i tempi non sono rose e fiori, tanto per i tempi non sono quelli di una volta, perché una volta magari era c'era meno cibo, però c'era più voglia di mangiarlo. Che
sì,
ne dici?
infatti.
Che ne dici? Per rimanere con aforisma. Allora, Ale, in dirittura di arrivo per questa puntata di Universo Parallelo, a me faceva piacere leggere qualcosa magari del libro.
Ok,
quello che vuoi tu magari, e poi passiamo ai saluti finali, oppure anzi prima ci facciamo i saluti e poi ti lascio direttamente la voce alla lettura del tuo saggio, del tuo libro. Allora, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di cucina, abbiamo parlato di rete, abbiamo parlato di internet. La tua giornata tipo per quello che riguarda internet com'è?
Ci sto avanti tutto il giorno perché sono disoccupato.
E quindi prendi informazioni anche dalla rete?
Sì, anche e soprattutto dalla rete, oltre che dai libri, insomma, di cinema, saggi che consulto.
Allora, L'inviato dalla rete e edito da Senso Inverso.
Sì.
Il grande buffone Senso Inverso.
Sì.
Arnoldo Foà, per quello che riguarda l'attore cinematografico, c'è qualcosa che bolle in pentola che vogliamo dire oppure preferisci?
Allora, io intendo continuare ad ampliare quasi tutti i pezzi presenti all'inviato alla rete a mo' di saggio nei prossimi anni, e questo è quanto posso dire. Posso e intendo dire.
Benissimo. Quindi, come fa Striscia, no? Lega il fazzoletto e per ricordarsi che questa cosa. Noi non ci abbiamo bisogno di legare il fazzoletto perché comunque tu sei sempre qui con noi oppure collegato tramite Skype quando funziona. Ultimamente c'ha qualche problemino. E lascio la parola a te e intanto mando un pezzo come sottofondo.
Allora, Orson Welles rispose che se un attore non è noto non può essere bravo. Non è vero, gli dissi. Tu sei molto noto, e questo è appunto Arnoldo Foà. A Orson Welles.
Cioè, non a uno qualsiasi.
Infatti.
Ma ha avuto il coraggio di. Ragazzi, questo era Universo Parallelo, mercoledì 26 di febbraio 2014. Alessandro Ticozzi ospite qui con noi. A mercoledì prossimo.
Ciao ragazzi, ciao.
Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui. Poi non cambia.